grazie a questa comunità.
Ecco, vicino al microfono, perché già la volta scorsa io ho sentito. Voi dite, se non sentite alzate la mano.
Un uomo, costretto a letto da molto tempo, si era trovato più vicino alla morte. Non sapeva quanto gli sarebbe rimasto ancora da vivere. Il medico, chiamato d'urgenza dai figli, aveva tagliato corto. In un caso come il suo, gli analgesici funzionano davvero bene. Si era quindi congedato. Scusate, ma diversi pazienti mi aspettano. Se serve, avete il mio numero. Poi era arrivato il prete, quell'uomo di Dio che in confessione aveva udito i timori dell'anziano di non veder crescere i nipoti e soprattutto la paura di non poter restare a fianco della moglie, anche lei non più in forze. Il sacerdote la prese da lontano. Caro mio, sai meglio di me che sono solo un prete, che non ci si deve demoralizzare. Tutti gli scienziati concordano che le difese immunitarie sono più forti se non ci si deprime. Devi essere fiducioso. Continuò con qualche generica frase sulla salvezza e sulla salute e se ne andò benedicendo. Infine, un vecchio conoscente si trovò a passare di lì. Pare fosse in zona per lavoro, ma poco si sapeva di lui, perché i due non si vedevano da anni. L'uomo estrasse dalla sua borsa in pelle un libro e, accostata a una sedia al letto dell'ammalato, bisbigliò: ascolta le parole di questo bel libro russo che si intitola Racconti di un pellegrino russo. A volte percorro in un sol giorno 70 e più verste senza neppure accorgermi di camminare. Soffro per il freddo pungente. La fame mi assale. Sono divenuto una specie di folle. Non ho più preoccupazioni né affanni. Continuò, mentre l'amico, cullato dal racconto, socchiuse gli occhi. Senza disturbarne il sonno, ripartì. Ci domandiamo, quale dei tre uomini è stato veramente di aiuto? Ho iniziato così per alcuni motivi. I racconti si ricordano meglio, i racconti si capiscono, i racconti possono essere continuati da chi li ascolta. Mi è stato domandato di introdurre il tema della resilienza e di interrogarmi insieme a voi se questa capacità psicologica possa essere messa in gioco nell'ultima stagione della vita. L'ultima stagione è un'espressione ampia. Le stagioni a volte sono ben definite, altre volte, come in questo particolare 2017, sfumano senza troppa chiarezza l'una nell'altra, tanto da farci trovare senza neve in montagna a febbraio, oppure vivere una tiepida ottobrata come quella di questi giorni. Non mi sto riferendo al tempo stagionale, per nostalgia di lunghi freddi inverni col cappottino, ma per ricordarci che le ultime stagioni si insinuano nella nostra vita talvolta in modo repentino, talvolta in modo subdolo, a volte con incredibile gradualità. Mi sono volutamente riferito al cambio di stagione per introdurci al tema della resilienza. Con questo termine si intende la capacità di superare ostacoli, raggiungere traguardi mantenendo elasticità e umore positivo dopo aver subito un trauma o una forte situazione di stress. Andiamo per gradi. Incontrare la propria fragilità può essere inteso come una caduta, un abbassamento rispetto al senso di integrità e di forza che si prova nell'età giovane adulta in genere e che si vorrebbe mantenere per tutta la vita. Accogliere dentro di sé l'idea che qualcosa di noi è irrimediabilmente perso non è affatto facile. Infatti, rileggere questo abbassamento come occasione per avviare un'autentica trasformazione e anche una rinascita può sembrare quasi utopico. Eppure il racconto letto all'inizio dice che può esistere una possibilità ed è importante rimuovere qualsiasi ostacolo che possa negare questa possibilità. Tutte le fragilità e le perdite, ce l'ha appena ricordato anche Don Antonio, rimandano all'idea di morte, di morire. Un'idea che agli esseri umani non piace affatto, che si tenta in ogni modo di accantonare. Attingendo alla mitologia greca, già mezzo millennio prima di Cristo, Eschilo racconta che Prometeo è punito da Zeus per un duplice motivo: aver donato il fuoco agli uomini e anche per averci concesso l'incredibile dono di distogliere lo sguardo fisso al nostro destino mortale. Precisa il tragediografo, con la medicina delle cieche speranze. Nel titolo scelto da Don Antonio per la conversazione sulla resilienza di questa sera si fa cenno a risonanze e interpretazioni. Non è un compito facile. Ho deciso di tenermi a distanza da concetti, teorie che possono trovare sedi diverse da questa. Preferisco condividere alcune idee pratiche che derivano da 2 decenni di ascolto quotidiano di variegate vicende umane. I miei pensieri sulle modalità resilienti di affrontare il tempo terminale della vita si sono certo formati grazie anche a delle letture di molti autori verso i quali sono debitore, senza ricordarli esattamente tutti in questo momento. Partiamo dalle risonanze, le mie risonanze. Proporrò alla fine una piccola interpretazione da portare a casa, magari per continuare la riflessione. Ho intitolato le 3 risonanze le false consolazioni, il tempo vissuto, l'ora del silenzio. Parto con le false consolazioni. Nulla crea maggior disgusto in chi si affaccia all'idea della propria fine che sentir dire dagli altri: continua a vivere, cerca di pensare altro, vai avanti. Gli atteggiamenti di formale compatimento, di richiamo a modelli assoluti di funzionamento sono una trappola per chi li esercita e per chi li subisce. Chi compatisce mette in mora la propria partecipazione empatica ai piccoli grandi momenti di sconforto e depressione di chi si trova a misurarsi con le notti più irrequiete della propria vita. Chi è compatito con superficialità si sente messo in disparte e non ha più spazio per affermare il suo modo unico e originale di vivere il dolore e la perdita. Ricordo quanto fosse inflessibile su questo punto un mio maestro, psicoanalista, docente alla Cattolica. Ancor prima di ammalarsi lui e rivelare la sua profonda religiosità cristiana, era solito ripetere a noi giovani psicoterapeuti che nulla vi è di strano nel fatto che nelle stagioni della vita più difficili la fede d'improvviso vacilli. Quel professore diceva: arriva per tutti il giorno in cui è difficile arrivare fino in fondo ad un'Ave Maria. Non intendeva, come si potrebbe credere, che si esaurisce il desiderio di pregare, ma anzi che la preghiera più innocente, l'Ave Maria, è messa alla prova se si capisce che quella preghiera si apre con il saluto ampio dell'Annunciazione, ma che si fa anche Getsemani, proprio nella chiusura stretta delle labbra dopo quel adesso e nell'ora della nostra morte. In fondo, ad un'Ave Maria, l'ora presente e l'ultima ora sono tremendamente accostate. Rimbalzare a bordo è un modo di tradurre la lettera dal latino l'inconsueta parola resilienza. Una prima risonanza che vorrei condividere è questa: a nessuno può essere domandato di rimontare a bordo se viene sobbarcato di altri compiti. Quello di dover resistere, quello di dover dimostrare, quello di dover rassicurare i falsi consolatori che non si soffre e non si pena troppo. Il medico della storiella rappresenta i falsi consolatori. Lasciando il proprio numero di telefono per essere eventualmente contattato, fa diventare il paziente stesso uno dei tanti numeri di cui si occupa solo perché non possono fare a meno di lui. La seconda risonanza, il tempo vissuto. Se ci confrontiamo con la fragilità e il lutto, dice il mito ricordato prima, perdiamo l'illusione di non dover fare i conti con il nostro essere temporalmente limitati. Ci sentiamo d'improvviso scippati. Quanto era nascosto agli occhi, la nostra finitudine, emerge d'improvviso, trovandoci increduli, impreparati, quasi del tutto incapaci a reagire. Nel libro Resilienza ho cercato di mostrare che si resta immobilizzati e si fatica a riprendersi dall'avversità. Se si ingaggia un'improbabile lotta contro il tempo, non rispettando il semplice fatto che non abbiamo alcun modo per determinarlo. Non potendo accorciare o dilatare il tempo a nostro piacimento, davanti a noi si apre un bivio. O sprofondare nell'angoscia, in quell'ansietà senza limite nella quale le cieche speranze di Eschilo non proteggono più, oppure, ed è questa la strada virtuosa della resilienza, accogliere, riconoscere la propria vulnerabilità, tanto da tornare in contatto con una vitalità che ha il sapore di una rinascita. Mentre parlo, affiora il ricordo di un amico, un catechista, che ebbe la sfortuna di sviluppare un tumore cerebrale. Era un raffinato pensatore e un brillante comunicatore. Aveva dedicato la sua vita professionale ai giovani e all'educazione. Da lui ho ricevuto questa lezione, la lezione di cui vi parlo. Gli ultimi mesi della sua vita materiale furono un calvario. Terapie debilitanti, difficoltà intellettive e un corpo intero, prima sportivo e vigoroso, che lo abbandonava a vista d'occhio. Lo vedevo arrivare in parrocchia sotto braccio alla moglie ogni volta che vi era una riunione di un qualche gruppo di giovani. Si sedeva in fondo all'aula di catechesi senza recare alcun disturbo, quasi senza neppure essere notato dai giovani e dagli adolescenti. Nei mesi invernali smise di riconoscermi e a quel punto dissi alla moglie che la sua presenza era apprezzabile, ma di non sentirsi in obbligo di venire se fosse stato troppo impegnativo per loro. Da bravo studente di medicina devo pure aver aggiunto che uscire di casa in quei mesi di freddo poteva essere rischioso. Anna mi guardò, ricordo ancora i suoi occhi carichi di lacrime, e disse, fissandolo teneramente: «Anch'io sono stupita. È come se aspettasse tutto il giorno di venire. Per diverse ore è agitato, poi veniamo qui ed è in pace con se stesso, addirittura contento. Anche il neurologo ci ha sconsigliato di uscire la sera. Gestire una delle sue crisi epilettiche qui in oratorio sarebbe quasi impossibile. Eppure lui vuole stare in mezzo ai giovani per i quali ha speso l'intera vita. Per me Giovanni non è mai defunto, nel senso letterale. Il termine defungere significa cessare di funzionare. Dalla cattedra della sua sedia a rotelle e grazie all'amore concreto della sua sposa, Giovanni mi ha dato un'ultima lezione. L'idea della perdita è meno paralizzante se la persona umana non è valutata per la sua funzione, per le performance, per il suo ruolo. In altre parole, si sfugge meglio all'abbraccio fatale della perdita di senso e di vita se si è costruita e condivisa un'idea di sé più grande che la somma delle realizzazioni economiche e sociali. Anna aveva compreso che Giovanni era una persona completa e felice, potendo dare le sue ultime attenzioni ai giovani che come docente guida aveva sinceramente amato. Giovanni era in pace, sapendo di poter arrivare alla sera successiva. Per risalire in barca serve prendere coscienza d'essere persone che si sono solo rovesciate. Il sacerdote della storiella rappresenta coloro che non sono disposti a perderti. Non permettendo all'altro di dare un significato personale all'angoscia e al disorientamento, lasciano senza appiglio chi è stato sbattuto dalla vita, abbandonandolo alla rappresentazione che questa sia solo una vita maledetta. Procedo così, comunicandovi un po' le mie risonanze. Vengo alla terza, l'ora del silenzio. L'altra settimana un amico mi ha raccontato di aver incontrato una malata terminale. Questa donna sulla quarantina, con un figlio di circa 10 anni, era stata abbandonata da tutti, marito compreso, che scoperta la malattia se n'era andato con una ben più giovane e sana di lei. Insieme all'amico che mi descriveva lo strano incontro, abbiamo riflettuto sull'impaccio che lui ha avvertito in quella casa, nella casa di quella donna, di fronte a quel letto già segnato da un'imminente partenza. Gli sguardi silenziosi alla donna e al figlio, lì vicino, diceva, sostituivano le frasi che non aveva più senso pronunciare. Come ospite si era sentito piccolo di fronte al misterioso annullamento di ogni lessico familiare. Si era portato a casa l'idea che solo poche parole fossero riuscite a dare dinamismo a quell'immobile trapasso. Erano le parole di gratitudine del ragazzino per il fatto che qualcuno fosse venuto, e non accadeva da tempo, a salutare la sua mamma. Dove non risplendeva più quasi alcuna luce da diverso tempo, era tornato al significato originario il verbo salutare. Dare un saluto, dire salute. Aveva quasi solo potuto salutarla, ma attraverso quella visita anche il bimbo aveva potuto riconoscere il valore dell'espressione salutare. Io credo che in quell'istante la morte non abbia più trovato nulla da prendersi, perché anche quel bimbo poteva permettersi di lasciar partire la mamma per il suo viaggio di ritorno. Prendo volentieri in prestito le parole di un libricino di Filippo Dossé, uscito in italiano lo scorso settembre. Non siamo degli esseri immortali, ma degli esseri mortali chiamati all'eternità. Questo cambia radicalmente il nostro modo di affrontare la vita. Ogni essere a questo mondo apporta la sua propria nota al grande concerto della vita, e quella nota accordata e intonata con l'armonia totale resterà per sempre. La vita eterna quindi ha già avuto inizio, poiché la nostra nota ha cominciato a risuonare nel momento in cui siamo stati concepiti. La nostra vita sulla terra non è il passaggio di una traccia fugace e subito scomparsa nel grande tutto, ma l'impronta indelebile dell'amore che siamo stati capaci di celebrare e di donare. L'ultima risonanza è dunque questa. Nell'ultima stagione la parola rischia di ammutolire e i silenzi rischiano di paralizzare. Il calore di un semplice saluto può far fiorire l'ultimo germoglio di resilienza. L'amico di lunga data, quello che nel racconto iniziale estrae e legge il libro, rappresenta tutti coloro che non sono sordi al respiro della vita, anche quando è sottile, sottile. Non possono scrivere un racconto diverso, ma hanno il potere di farsi compagni nella via della speranza che la storia sia senza fine, prendendosi cura delle piaghe del cammino con la crema della tenerezza. Esposte le tre risonanze che ho avvertito accostando i termini resilienza e fine vita, ecco infine una piccola interpretazione, magari da portare a casa stasera. Riascoltiamo una parte del 10° capitolo di Luca, l'evangelista medico di cui facciamo memoria oggi. Gesù riprese. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide, passò oltre, dall'altra parte. Anche un levita, giunto su quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi, caricatolo sopra un suo giumento, lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno». Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va e fa anche tu lo stesso. Sappiamo che il samaritano è la figura che Gesù invita ad imitare e insieme, e anche lui se stesso che si è fatto prossimo per ogni ferito della storia. Vorrei fissare l'attenzione su quei 2 denari dati per il mantenimento dell'ammalato, del morente. Se non dovessero bastare, il samaritano promette che tornerà per rifondere quanto speso in più. A parte l'evidente senso di dono che pervade il racconto, ciò che colpisce è che tutto si svolge al tempo presente. Ora, in questo momento, adesso, occorre agire subito, non rimandando, non passando oltre, anticipando pure se è necessario, preoccupandosi di mantenere. In lingua francese, me lo ha ricordato il libricino di Baudasecolo, l'ho letto prima, adesso, in questo momento, ora, si dice maintenant. Nel termine maintenant si nasconde un piccolo gioco di parole. Maintenant, cioè tenendo in mano. Se sviluppo la riflessione restando in bilico sul doppio significato di maintenant, adesso, ora, e tenendo in mano, e ripasso col cuore il brano evangelico, posso affermare che il vero samaritano è uno che tiene in mano, maintenant, facendolo con immediata efficacia, maintenant, non attardandosi in prediche o rimpianti, non correndo via o girando la testa dall'altra parte. Un samaritano così è un vero facilitatore di resilienza. È un samaritano così, colui che permette a un'altra persona, a un'intera comunità, di risalire, di rialzarsi dopo una caduta, di riprendersi dopo uno schiacciamento, in una logica che il Vangelo conosce da sempre perché è intrinsecamente pasquale.
Bene, e adesso abbiamo tempo. possiamo proseguire, no? Risonanze e interpretazioni, per cui magari su questo tema di risorse inattese per risalire nel momento difficile dell'ultima stagione della vita, ecco, risonanze. Se vi viene in mente qualcosa, comincio io con un racconto, l'ho già fatto altre volte, però allora, ricordo una volta che venne una signora, beh, prima una telefonata assurda di una parente che mi disse lei va a benedire questo, in questo palazzo lì c'è una mia cugina che sta male, non vuol più mangiare, non vuol più vivere, gli porti l'estremunzione. Adesso io vado lì, casomai la vedo, ma poi avrà i parenti, sì c'è la figlia, ma lei non è tanto credente, ma gli dica alla figlia di venire a parlarmi. Viene la figlia e mi dice sì, mia mamma non vuol più mangiare, cioè non ha più voglia di vivere, io non so cosa fare, sono lì, dico ma dai mamma, allora dico vabbè vengo a trovarla, e sono andato a trovarla, e questa mi ha detto, non ho più voglia di vivere, cosa devo, sto qui a fare, no? E allora dico alla figlia, va bene, tu cosa farai adesso? Ma non so cosa, mi sono trasferita qui, e faccio, basta, ti trasferisci qui, l'ascolti, gli dai da bere un succo di frutta ogni tanto, perché quello lo gradiva, forse un po' addolciva. Dopo una settimana è morta, è venuta la figlia a dirmi, la settimana più importante della mia vita. Abbiamo passato una settimana così, io ho messo un materasso per terra. Ogni tanto lei apriva gli occhi e mi raccontava qualcosa, un pezzo del passato, il ricordo di un parente, di un avvenimento, io ascoltavo, gli facevo un po' di domande, lei mi rispondeva, poi beveva un po' di succo di frutta e si riaddormentava. E così, senza più giorno e notte, dico, abbiamo passato una settimana in cui io ho fatto una rivisitazione di tutta la mia vita, di tutta la sua vita, ho scoperto cose incredibili. E poi si è spenta. Bellissimo. Io trovo che questo è stato un bel modo di risalire in barca. Questa donna ha trovato qualcuno con cui farlo. Sarebbe prezioso, più che 3.000 affanni per trovare la medicina giusta che gli ridà l'appetito. L'appetito lì c'era, era la voglia di raccontare. Ecco, anche il racconto mi pare una bella arma con cui vivere e rivivere e poter vivere in un modo nuovo anche una stagione come quella che va verso la fine. Risonanze.
Formalmente ti conforta. Chi soffre per un lutto pesante, per una grave mancanza, per un dolore pesante, per la paura anche di una malattia, sono questi momenti nella vita. Tu attraversi settimane in cui non sai se te ne stai andando, se rimani. E spesso la vera fatica è confortare chi pretende di vederti sereno. E allora, oltre a quello che porti addosso, devi rasserenare chi ti deve rasserenare. Ecco, io credo che questa sia la cosa più terribile che si possa chiedere a un essere umano, anche perché da questo ne viene, ritengo, un malformarsi della personalità. Impari a nasconderti, impari ad apparire sereno anche se non lo sei, e finisce con l'essere un habitus spesso che rischia di rovinarci tutti.
Ancora un paio di interventi, poi magari tu.
Ognuno si richiude. Sì, sì. Tenerlo lontani, i consolatori.
Mi è piaciuto quel pezzo, cioè, la dissertazione è stata bella, complessa. Forse mi sono anche un po' distratta, però per dire proprio il filo, il tracciato, era molto preciso. Però c'è stato un momento che ha detto che quello che rimane è il bene che si è fatto. Lo può sottolineare, lo può ripetere quel pezzo, grazie.
Vuoi cominciare a...
Sono tutte verissime le cose che dite, quindi le posso solo sottoscrivere. Il racconto, la narrazione, poi il testo d'abitudine lo lascio, per cui si potrà assolutamente scaricare dal sito e rileggere, anche proprio perché ascoltarlo letto capisco che possa essere una difficoltà, non l'avevate sotto, per cui... D'altra parte recitarlo a memoria mi risultava un po' difficile. Però avete visto, sono partito con una storia, mi sono fatto interrogare da altre storie. Siamo qui, in una casa parrocchiale, il Vangelo è la narrazione delle narrazioni, per cui... È vero Antonio, fare storie, trafficare storie è proprio un po' la carne umana, e nel momento in cui le storie si fermano è inutile stare a misurare così i battiti cardiaci con l'elettrocardiogramma, forse è finito il palpito umano, è finita l'intensità della nostra... del nostro esserci con noi stessi, con gli altri, per cui sì, proporvi storie ha sicuramente sollecitato in questo senso. Una donna non ha più voglia di vivere è l'inizio di una storia, non è la fine, perché ci dice di un qualcosa che la riguarda così profondamente. Se fosse una persona che bussa al mio studio psicoterapico, è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Anche nel suo esprimere una non volontà ad esserci, all'esserci magari così isolata, così separata, così assetata, così affamata di qualcosa che non riusciva ad avere. Confortare chi ti deve rassicurare è una terribile sciagura, sì, io è il primo punto che ho trattato, perché lo credo, ma perché mi viene costantemente raccontato direttamente. Mi occupo meno di vicende terminali dal punto di vista fisico, però sicuramente dal punto di vista psicologico ci sono tante persone che si sentono morire dentro, morte anzitempo, anche se magari dal punto di vista fisico non hanno delle malattie che incombono, ma hanno una malattia dell'animo che li fa sentire vicini alla morte e qualche volta anche desiderosi di morire. E da loro sento costantemente ripetermi da 20 anni, quando qualcuno mi vuole consolare, quando qualcuno mi vuole spronare, quando qualcuno mi vuole dire devi far così, non può essere così, non ti puoi comportare così, non ti devi lasciare andare, devi resistere. Questi sono veramente quegli atteggiamenti che probabilmente avvengono in assoluta buona fede, ma che mettono in una posizione di maggiore difficoltà chi sente di non avere forze. forze psichiche, forze morali, a volte anche risorse concrete. Ecco, uno dei refrain del libro credo che sia: resilienza non è resistenza. Noi siamo un po' abituati, anche un po' culturalmente, a tenere duro. Di fronte alla difficoltà bisogna tenere duro. È un po' un vile chi molla, no? Questo costrutto della psicologia un po' più moderna, ecco, ci dice che chi fa così perde un'occasione. La canna che resiste al soffiare del vento perde un'occasione di misurare la sua elasticità e anche poi di muoversi, di prendere slancio, magari di arrivare anche dove non era arrivata una volta che è stata piegata dal vento. Ma se si fosse irrigidita e fosse rimasta lì, più di lì non poteva andare. E poi quel riferimento al dono, lo sviluppo un po' nelle conclusioni del libro, sono una serie di racconti e poi alla fine provo a dire che secondo me resilienza è un altro modo, un po' così, un po' anche poco, al quale siamo un po' anche poco abituati come termine. In altre lingue il termine resilienza è un termine, diciamo, quasi del linguaggio comune, nella nostra lingua no. Ecco, però dentro questo termine si nasconde un po' la provocazione di scoprire che siamo chiamati, ed è bello che Don Antonio citi Guardini, perché lo cito anche nelle ultime pagine del libro, siamo chiamati a vedere se riusciamo a realizzare un'umanità piena, un'umanità virtuosa. E per virtuoso non si intende da bravi ragazzi, si intende qualcosa che sia veramente realizzativo, no? Della grandezza che noi riconosciamo alla persona umana. E una delle strade possibili è proprio questa, di misurarsi con un processo virtuoso. Ecco, dove, stavo leggendo prima, ci liberiamo da questa angoscia di comandare noi sul tempo, di pretendere che il tempo sia realizzativo di quello che desideriamo noi, di avere già in testa quali sono un po' le fila del nostro sviluppo, del nostro destino, del dove dobbiamo arrivare, cosa dovremmo costruire, magari rispondendo anche spesso ad aspettative di tipo sociale. Anche questo è un po' una gabbia. L'idea che una vita si svolga dentro un destino già disegnato è una gabbia, perché nasconde la pretesa anche un po' infantile di dire al tempo: devi fare quello che voglio io. Lo fa il bimbo piccolo questo, no? Lo fa l'adulto. Comando io. Cosa comandiamo? Detto, appena il mito ci dice che appena ci accorgiamo che siamo mortali, incominciamo a vivere l'angoscia. E ciò che rende in qualche modo più luminoso il nostro rapporto col tempo è proprio darlo, è proprio spenderlo, è proprio consumarlo, non farci consumare da lui. Il dono è esattamente questo, cioè la dimensione donativa è esattamente questo: fregare il tempo. Non possiamo vincerlo, possiamo giocarcela. Come? Uscendo da quel sillogismo, da quella logica che tutti noi da qualche parte in tasca abbiamo infilato, che il tempo è
Denaro.
Denaro che si deve accumulare, che si deve tenere, che si deve conservare. La logica del dono è esattamente un'altra logica. È una logica di una consunzione, di un consumo per un valore, per qualcosa che il tempo non può corrompere.
Questo fa un cervello, bravo Paolo. Scusate, allora io ho conosciuto una persona, quello che secondo me è interessante è vederlo dal nostro punto di vista, non in quanto consolatori o coloro che vanno a capezzare, ma essere noi i resilienti, cioè essere noi, imparare noi a consolare noi quelli che ci vengono vicino. Io una persona così ho avuto la fortuna di conoscere e l'esperienza è quella proprio di lasciare qua un ricordo fortissimo, perché essere qua noi saremo tutti sia attivi che passivi davanti alla morte, quindi quelli vicini a consolare, ma i veri protagonisti lo saremo nel momento in cui saremo noi quelli che stanno morendo, cioè saremo i veri protagonisti. E allora in quel momento lì sarebbe importante, secondo me, essere resilienti per essere veramente adattati a quello che ci sta succedendo e anche di consolazione verso quelli che ci sono. E è un'esperienza molto, molto importante. Scusate.
No, la conosco anch'io, per cui era una persona capace nella maggiore sofferenza, nel maggiore avvicinarsi alla morte, di dare conforto agli altri, cioè in qualche modo di far superare agli altri l'atteggiamento tipico di cui parlava, di ma no che stai bene, cioè superava questa cosa dando, come dire, agli altri la speranza che gli altri guardandola hanno perso. Non so se riesco a spiegare.
È stato un calvario veramente, scusa, veramente indicibile e inenarrabile. E la gente andava a trovare questa persona perché gli faceva sembrare minore la propria sofferenza, i propri problemi venivano, cioè dicevano vengo a trovarti perché tu riesci a sorridere e tutto quello che può essere il mio problema, ma anche una malattia, una cosa che ho, viene subito superato da vedere te così, che reagisci così. Quindi l'importante è essere noi i soggetti della resilienza, è quello il momento in cui possiamo fare la differenza, secondo me.
Sarebbe bello.
Sì. Tra l'altro aggiungo questa cosa, cioè l'importanza mai scontata secondo me anche di qualche narrazione così, no? Perché poi noi pensiamo sempre che queste cose non esistono, esistono e sono a volte più vicine, molto nascoste, tante, perché è più forte sentire magari il grido della disperazione. E invece è un motivo di sì, che induce anche a sapere che si può fare diversamente, l'ascolto di narrazioni di modi di vivere stagioni della vita difficili con inaspettate risorse, ecco. Questo secondo me
sì. Veramente, se volete adesso forse mi sto un attimo riprendendo, era mia zia, lei era una pittrice molto credente, lei, noi un po' meno, lei ha avuto una setticemia fulminante e così è rimasta in coma diversi mesi, è stata in ospedale più di un anno e mezzo, le hanno amputato le mani, tutte le dita e le gambe. Quando lei è uscita ha ricominciato a dipingere senza lei, praticamente con il pollice che era rimasto, e tutti i giorni lei era felice dei passi, li comunicava, era entusiasta, ti coinvolgeva. E quello che poi, perché mi spero, perché al momento ovviamente io non ho colto questo suo, questa sua capacità di trasferire, di fare e di essere d'esempio, di trasformare questa continua ricerca del positivo, anzi certe volte mi faceva venire il nervoso perché dice sei qua così, e se ancora qualche recipiente lo trovo, scusa. Quindi, cioè, lei era così, però era serena, era veramente una persona che portava questo, e veramente per me, parlando di resilienza, andando a vedere su Wikipedia che cosa significa, è stata una persona che ogni giorno ha lottato per poter essere come era prima e meglio di prima per certi versi. Quindi, niente, e incontrare una persona così ti dice, ecco, quello che vorrei essere io nella mia vita è essere un po' resiliente per gli altri. Cosa
grazie. Damiana.
Ma a me ha colpito molto la conclusione di questo incontro e dell'altro, che sono arrivate tutte e due allo stesso punto. Hanno trattato la morte in modo completamente diverso, chiaramente, l'altro era sotto l'aspetto filosofico, il dottore sotto l'aspetto psicologico, però tutti e due hanno sottolineato l'importanza del dono, l'importanza di dare una finalità alla sofferenza, alla vita, a tutto, mettendo in modo particolare l'accento sul donare. Donare l'esperienza, donare il racconto, in questo modo donare, cercare, che è faticosissimo perché tutti noi siamo presi dalle nostre cose, ma donare fino all'ultimo e uscire da se stessi.
Sì.
Dare modo di aprirsi, anche in un momento della nostra vita difficile.
Che poi dice esattamente il legame strettissimo tra l'ultimo passaggio della vita o gli ultimi tratti e la vita intera. Cioè, uno muore come ha vissuto. Se ha vissuto donando, farà anche della morte un dono. Se la vita l'abbiamo... Beh, poi c'è sempre l'occasione della conversione, no? Ma se uno nella vita ha pensato di vivere semplicemente accumulando, la morte sarà la perdita totale. Perdi tutto lì. Cioè, interessante il legame tra l'ultima stagione e l'ultimo passaggio e quello che c'è dietro. È strettissimo, eh.
A fare un po' di chiarezza su questo periodo della mia vita un po' complesso che sto vivendo. Io sono andata in pensione il 1° di settembre, dopo 39 anni di insegnamento, ho insegnato lettere alle leggi e ho amato il mio lavoro dal primo giorno all'ultimo, e quando ero una e l'ultimo anno è stato un anno di grande sofferenza perché, per tanti motivi, perché citavo la gelosia di alcuni insegnanti e per la totale cecità di cui ho subito davvero delle grandi sofferenze. E questo mi ha fatto soffrire tantissimo perché era l'ultimo anno di scuola. E, allora, io mi rendo conto che vivo un senso di precarietà. Di fragilità che credo siano dovute, credo sia dovuto soprattutto al fatto che ora, anche se non è solo consapevole, mi manca un ruolo, anche se questo ruolo continua nel tempo. Qui penso proprio al donare, no? Che i miei alunni che mi vogliono bene continuano a telefonare e mi chiedono consigli, proprio quelli che ho lasciato, la prima media che ho lasciato per essere in seconda. E comunque per come sono fatta io, la mia vita è sempre stata contraddistinta dall'incontro con persone che avevano bisogno, e quindi di noi, per carità. Ecco, nello stesso tempo, parallelamente a questo senso di precarietà che vivo, perché andare in pensione ovviamente psicologicamente vuol dire appunto che finisce un'epoca, no? Importante del lavoro, anche se non ce la facevo più, sinceramente non sto più stanca ormai. Ecco, quando veramente a questo mi succede che ho una grande vitalità e un grande desiderio di fare le cose, per cui ora mi dedico più alla musica, al canto, che sono la mia passione, piuttosto che tutte le lingue, piuttosto che a progetti che vorrei spero di riuscire a realizzare. Ecco, quindi io qualche volta mi capita di chiedere al Signore proprio questa grazia di cui abbiamo parlato. Siccome ho avuto un amico carissimo che era malato terminale di tumore, quando andavo a trovarlo mi chiedeva come stesse la mia schiena, no? Si preoccupava di me, io ero senza parole, io avevo quasi timore, andavo a trovare, era il mio amico più caro, era una sofferenza lancinante per me. E io tornavo, uscivo serena, no? Proprio perché appunto lui mi chiedeva come stessi. Ecco. Io chiedo al Signore di concedermi quando sarò malata, quando sarò morente, di poter essere così. Cioè, di poter essere appunto capace per grazia di aiutare a tornare a trovare chi mi sarà vicino, perché so che ci saranno le persone che mi saranno vicine, perché lo so, sono certa di questo. Ecco, poi l'altra cosa che volevo dire, e termino, è che non so se per presunzione o forse è una cosa che ci sta, in questo discorso. Quando sono andata a casa nel mercoledì scorso, dopo aver sentito Volturi, mi risuonava in testa questa frase: ogni giornata che viviamo è una giornata persa. E io dicevo no, per me è una giornata guadagnata. E io non lo so, ripeto, non lo so, lo dico con semplicità, non so se è presunzione oppure è perché il Signore mi dà una nuova possibilità di vivere, di usare il tempo diversamente rispetto a prima. Comunque grazie.
Facciamo un altro intervento prima di una ripresa. Un applauso a Seneca. Va bene. Vuoi riprendere?
Sì, riprendo e anche qui ringrazio, perché il bello di queste conversazioni è sempre che si attiva poi un racconto questa sera di una comunità che ha dentro una zia, un insegnante, chi vive, i vostri pensieri anche per chi è mancato da poco, per chi sta soffrendo, insomma, ciascuno di noi ha un po' dentro le sue figure, i suoi pieni e i suoi vuoti. E questi racconti, anche le vostre testimonianze, a me fanno venire in mente il gioco. Il gioco della vita, no? Il gioco della vita che è un gioco serio, i giochi si può vincere, si può perdere, però c'è anche un mettersi in gioco. L'ultimo intervento diceva proprio questo, dipende se tu sei lì solo per, no, per contare le fiche o sei lì per, no, per dare una piacevolezza a quel gioco, per dare un senso, una vitalità. Magari un gioco può anche sublimare magari a volte dei conflitti, può anche, no, simbolizzare delle imprese. Quanti giochi noi facciamo, quanti giochi abbiamo fatto da bambini che avevano quasi delle funzioni un po' di esorcismo, no, di superamento delle nostre paure. Ci nascondevamo e speravamo che qualcuno ci trovasse, e poi speravamo di non essere trovati, così vincevamo noi. Ecco, e questa tematica qui del gioco che mi è venuta in mente è un tema che riprendo nel libro, un po' perché il libro non è altro che quello che avete fatto voi, cioè di ripescare nelle mie esperienze dei ricordi di persone che sono state resilienti. Ho cercato di farle parlare, quando non ci sono più ho cercato di far parlare coloro che le hanno conosciute. Una delle persone di più straordinaria resilienza che io ho incontrato in questo libro si chiama Don Pino Puglisi. L'ho incontrato attraverso le testimonianze dirette di coloro che l'hanno conosciuto e sono stati bambini con lui e quindi l'hanno conosciuto da parroco e sono cresciuti con lui occupandosi di altri bambini fino a che qualche settimana fa, un paio di settimane fa, ho avuto l'onore e la gioia di ricevere la comunicazione che il postulatore della causa di padre Pino Puglisi, che attualmente è presidente della conferenza episcopale calabrese, ha pubblicamente definito Don Pino Puglisi martire di resilienza. Coloro che sembrano più pronti di istinto a rimettersi in gioco sembrano i bambini. Nelle situazioni di terremoto, di traumi, di spostamenti di popolazioni, racconto un altro testimone che è un funzionario delle Nazioni Unite che si occupa di bambini soldato, vedi che prima ancora di aver recuperato per loro gli zainetti, i quaderni, le penne per attivare la scuola, hanno trovato in giro qualche straccio, una corda e hanno incominciato a fare un pallone e si sono messi a giocare. Io per valorizzare tutto quello che Seneca ci ha detto e che Paolo ci ha ricordato, direi questo. Se è vero che è già buona cosa riuscire a non leggere la vita in termini quantitativi ma a leggerla in termini qualitativi, ancor più bello e straordinario è di leggerla e di provare a leggerla anche con criteri ulteriori, con criteri di sorpresa, di emozione, di scoperta, di meraviglia. Sono, è vero, tutti i doni che speriamo di poter avere quando ci sarà bisogno che esercitiamo resilienza, ma sono tutte possibilità di andare oltre il limite, la finitudine, le pochezze, le miserie, i pensieri grevi che possono anche abitare il nostro cuore e la nostra mente. Speriamo di averne meno, di pesanti e, come dice il Vangelo, tornare a essere un po' più bambini.
Mi piace concludere con un pensiero che mi è venuto mentre adesso facevi l'ultimo intervento, e cioè: non mi dispiacerebbe pensare anche a una comunità che diventa capace di resilienza, perché io penso che noi viviamo un tempo così che potrebbe essere molto che si potrebbe leggere per analogia, no, con il tempo della vecchiaia, con il tempo dei capelli bianchi, di un cristianesimo che ha un passato infinito, enorme, ma che a volte è molto incerto sul futuro. E qui conosciamo subito le possibili derive, appunto, di diventare anche noi dei vecchi che si lamentano, che vivono di nostalgia, che hanno gli occhi al passato, che ricordano ma in maniera nostalgica e risentita, che vedono i mali dappertutto e che poi magari si accaniscono alla ricerca di qualche tecnica per resistere. Ecco, forse una comunità capace di resilienza è certo una comunità che fa i conti con anche le proprie fragilità, con le proprie vulnerabilità, ma che non smette di guardare alla vita, io dico, ecco, e non di guardarsi troppo addosso, di spendere il tempo che gli rimane nella convinzione, e su questo ci sostiene la fede, appunto, che la vita non finisce, che la fede non finisce, per esempio, e che potrebbe essere una bella sorpresa questa, che ci farebbe bene, anche proprio come comunità cristiana, come credenti, la capacità di accorgerci di una, non so come dire, di una sorprendente fede che ancora brulica nel mondo, nella vita, nelle persone, magari fuori dai confini. Fuori dai confini, non c'è bisogno di cercarla sempre qui, no? E di scoprire che il mondo e che Dio è ancora all'opera, che ci sono uomini e donne che credono, che lottano, che sperano, che vivono. Se teniamo il contatto con quella vita lì, anche il cristianesimo non muore. Vivrà dei trapassi, molte cose finiscono e non ne facciamo, come dire, un mausoleo, molte cose finiscono, ma molte ripartono, ricominciano, ci sono nuovi inizi. Ecco, questa categoria di resilienza, questo è un altro capitolo che dovrai scrivere, potrebbe essere bello pensarlo per delle comunità, comunità cristiane che sono capaci di anche comunque, non di, semplicemente di resistere, ma di leggere gli avvenimenti che accadono, patirli quando si deve patirli e lasciarsi sorprendere e non smettere mai di giocarsi dentro la vita. Grazie Sergio, abbiamo finito anche in ottimo orario, buonanotte. Dimenticavo, mercoledì prossimo ospitiamo un amico che viene da Palermo, quindi siamo onorati di questo, e il tema è interessante, il titolo credo che parla già da sé, tra eutanasia e accanimento terapeutico. Queste sono questioni molto delicate, intercettano anche dibattiti molto attuali, sapete che è in gestione la legge sul testamento biologico, non so, sul fine vita, quindi adesso io sto cercando anche magari qualcuno che su questo abbia, però il dottor Savagnone è certamente competente anche di questo perché segue il dibattito, sarà interessante così entrare anche in queste questioni. Grazie ancora e buonanotte. Grazie.